Buongiorno virtuale.
Eh sì, oggi virtuale, sappiamo che non stai tanto bene, quindi recuperiamo per telefono. Senti, è la seconda parte di questo approfondimento sul gioco d'azzardo, quindi abbiamo parlato un po' su come riconoscere, diamo qualche tratto distintivo del giocatore d'azzardo, come si riconosce?
Certo, per chi è stato diciamo in collegamento, in questo caso siamo visti fisicamente settimana scorsa, parlato diciamo del dipendente da internet. Quindi tutte quelle dipendenze senza sostanze, che sono poi in realtà tutte quelle dipendenze che non hanno bisogno, per esempio, ecco, della sigaretta oppure dell'alcol per verificarsi. E quindi diciamo, la dipendenza da un comportamento. Comportamento che appunto in questo caso è il gioco d'azzardo patologico, è definito anche il disturbo del gioco d'azzardo nell'ultimo manuale statistico di SM5 del disagio mentale, dei disturbi mentali. Allora, io direi alcune caratteristiche fondamentali
di questa
dipendenza comportamentale, ed è l'unica tra l'altro con tutte le caratteristiche della dipendenza. Allora, intanto il soggetto ha bisogno per giocare d'azzardo di quantità crescenti di denaro, sempre denaro, per ottenere la situazione desiderata. In questo senso punta, vince un euro, faccio un esempio, poi punta per vincere sempre di più e non gli basta mai, come dicevo anche l'altra volta. Quindi in realtà questa è una sete che non si spegne, una sete anche più patologica.
Si alimenta di se stessa sostanzialmente, perché più giochi, più per provare l'emozione hai bisogno di aumentare, alzare l'asticella.
Esatto, esattamente come la droga, sì, e questo avviene anche con spese di denaro eccessive, addirittura con proprio rovine economiche da tutti i punti di vista. E poi si saprà una cosa, la sindrome di astinenza. Se non gioco più mi sento irrequieto e irritabile, sto malissimo, anche con crisi fisiche come la crisi di eroina, proprio, ecco. E poi tento di controllare il mio comportamento, ma non ci riesco, ho provato più volte, questa è una caratteristica importantissima. Il perché si gioca? Gioco d'azzardo perché voglio evitare delle situazioni di senso di colpa oppure di sensazione di essere ansioso, depresso o indifeso. Ad esempio, immaginate che alliti in famiglia, potrebbe essere una delle cause, ma non è l'unica, per cui tendo a un po' dimenticare, come quando fa la sbronza al bar, in questo caso vado a giocare al bar. Tra l'altro c'è una continuità spaziale tra all'interno del bar e la macchinetta, questo è stato anche sono contestato da un punto di vista proprio di accessibilità della risorsa, per cui le macchine accessibili aumentano anche questo senso di appunto di disponibilità, ecco perché a volte alcuni tabacchi vanno banditi o comunque lo sto in qualche modo cercava
di porre un argine, da una parte prende le tasse, dall'altro però mette, perché sulle macchinette, sui videopoker ci sono le tasse dello Stato. Senti, un aspetto che la scorsa settimana non abbiamo approfondito perché poi è finito il tempo, i familiari di un giocatore d'azzardo come possono intervenire, ecco, come si può aiutare un giocatore d'azzardo?
Intanto ecco una cosa importantissima che viene sempre nella definizione e che riguarda i familiari, è che i familiari in questo caso sono vittime di un sistema. Il sistema proprio del giocatore, un giocatore che mente per occultare l'entità del coinvolgimento, cioè mente spudoratamente su quanto punta, sui prestiti, sono vittime di usura spesso queste persone, perché appunto devono andare a chiedere fino ad arrivare a rubare, quindi per arrivare proprio al furto, che è un atto non neanche tanto diciamo appunto raro in queste soggetti.
In queste situazioni.
C'è un'idea, rincorrere le perdite è fondamentale. Allora, io perdo, ma mentalmente sono troppo ottimista, sono convinto che sto vincendo, quindi continuo a scommettere, pensando che quella perdita la recupererò. In realtà, come ho detto anche un'altra volta, soprattutto c'è una idea, se il banco vince sempre, io posso vincere una volta, magari anche tanto, però poi sono destinato a perdere, perché l'azzardo, per definizione, è uno gioco senza
alcuna garanzia, senza garanzia di vittoria.
Pratica, sì, non, è un gioco di alea, il gioco d'azzardo è un gioco assolutamente a caso, c'è una lotto è a caso, non c'è nessuna idea, nessun punto fermo, nessuna abilità del giocatore che mi permetta di capire che numero è, a caso. Mentre invece, ad esempio, si parlava la volta anche con Massimo, della famosa schedina, no?
Come no?
Giocava ai tempi. Ma quella non è proprio azzardo, perché in qualche modo, seguendo, posso anche capire, c'è un'abilità, c'è
puoi
una,
determinare la tua scommessa, dici tu.
C'è un'esperienza. Sì, quando parliamo di giocare azzardo, quando io punto, è la roulette, ad esempio, più azzardo di questa, che puoi fare? Puoi fare le magie, infatti c'è un pensiero magico dietro al fatto che il giocatore d'azzardo continua a perdere e continua a giocare, si potrebbe pensare, ma non lo vede la realtà. No, ha delle delle interessanti, anche diciamo, si chiamano errori cognitivi, ne vorrei soltanto uno per far capire di fronte a cosa ci troviamo. Il giocatore d'azzardo pensa che se in passato ho vinto in quella batteria, ad esempio, tenderò ad andare lì per giocare perché lì vincerò. È un pensiero magico, non c'è nessun
collegamento. Ovviamente non c'è nessun tipo di collegamento oggettivo.
Però questo pensiero c'è, cioè questo pensiero come c'è un altro pensiero, che è di essere, per esempio, numero di ritardatari.
Senti, ovviamente ti devo chiedere come sempre i tuoi contatti, perché magari la gente vorrà in qualche maniera intervenire, farti delle domande in privato. Come ti si raggiunge per chiedere delle tue opinioni?
Sì, allora intanto direttamente metti su YouTube, su Google Angela Ganci, poi mette in questo caso esempio dipendenza, che poi uscirà questa puntata. Su Facebook scrivo di psicoterapia mediazione familiare della dottoressa Angela Ganci, ad esempio, anche su YouTube, però soprattutto poi anche su Amazon con i libri. Siccome mi chiedevate dei familiari,
sì.
Questa patologia coinvolge molto i familiari, separazioni in corso, problemi legali soprattutto. Aiutare è sempre di più competenza degli specialisti, che in maniera neutrale riescono a motivare la persona a diciamo intervenire prima dello sfacelo totale, significa perdita di proprietà, perdita della dignità di persona, perché appunto si va a perdere qualche cosa.
Si perde proprio quello.
È sempre, bisogna agire sulla prevenzione, prima che il problema si cronicizzi, evitare appunto che si sia perduto il controllo come una droga vera e propria. Però fortunatamente ci sono delle terapie anche americane che sono, se vogliamo, un po' anche più generiche rispetto all'Italia. Per esempio c'è un tutor, la figura del tutor che affianca appunto il trattamento patologico, e per esempio tiene i propri soldi, perché il spendere di denaro chiaramente aumenta questa patologia. Per esempio tiene la carta di credito.
Applicare quindi un controllo sullo spendere il denaro, sull'utilizzo di carta di credito.
Sulla diminuzione di denaro e sulla quantità minima modica di denaro. A parte la sua cognitiva, però molto importante è i gruppi di autoaiuto, sottolineo, questo è molto molto importante, che stimolano con esperienze passate, con racconti, a non cadere in questa tentazione, e addirittura con dei premi, con le spillette, con dei token, con dei gettoni, anche con delle targhette, nel momento in cui tu ti astieni dal gioco. Quindi questa è sicuramente una delle terapie più avanzate sulla serie di Alcolisti Anonimi, chi si ricorda questo?
Eh sì, è un sistema molto utilizzato. Allora, noi ci rivedremo dopo le feste. Allora Angela, io ti ringrazio per i tuoi collegamenti e continueremo con le pillole di psicologia con la dottoressa Angela Ganci. Alla prossima,
buona
Angela, ciao.
Grazie, buona festa.
Ciao. Buona festa.